Ok,
Sì,
allora
possiamo.
mentre sì. Sincronismo.
Cominciamo. Tanto direi che più o meno ci dovremmo essere connessi tutti a questo punto.
Nel frattempo usiamo insomma, questa fase iniziale magari per raccogliere tutte le presenze in maniera che poi non interferiscano con gli
Sì. E
interventi in chat.
anche per
Dobbiamo.
comunicare a chi non lo sapesse che siamo in diretta su Facebook, quindi chi non avesse bisogno dei crediti può accedere lì. O anche per altri motivi, insomma. E niente, stasera appunto come vedete presenti abbiamo Francesco Dini e Jacopo Zetti con cui parleremo di ecologia e città, tra retorica, eccedenza e residui. Questi appuntamenti nascono, ripeto, per chi non c'è stato nei precedenti incontri, nascono da un progetto che con Lorenzo abbiamo portato a termine questo luglio come progetto di tesi, e questo era il nostro output. Prevedevamo di incontrarci in una giornata a novembre con varie facoltà fiorentine per discutere dei temi della città e insomma, delle nuove sfide progettuali che ci troviamo ogni giorno ad affrontare. Questo ovviamente per ovvie ragioni non è stato possibile, quindi ci siamo ri reinventati in questa formula, che dobbiamo dire comunque ci ha dato l'opportunità di andare più a fondo nell'argomento, di incontrarci più spesso e di essere in tanti, cosa che altrimenti non avremmo potuto fare. E di questo quindi ci teniamo a ringraziare prima di tutto l'ISIA, che è il nostro ente, nel nostro istituto di appartenenza, e che si è qualificato come ente promotore di questa iniziativa, che diciamo anche nell'accoglierla con l'entusiasmo ha dimostrato flessibilità e coinvolgimento rispetto al tema, ma anche apertura nel modificare diciamo, i confini di un contenitore, di un processo, quello del design, che non teme di essere costantemente rimesso in discussione. Questo per noi è stato molto importante. E ringraziamo anche l'Università di Firenze, l'Accademia di Belle Arti, Tessere, Radio Wombat, che ci trasmette in diretta, come non in diretta ma in replica, il venerdì alle 7:30, e Codesign Toscana. Quindi lascio la parola a Lorenzo, che abbiamo un paio di citazioni per introdurre al tema, e poi ai relatori. Buon ascolto a tutti.
Io, come al solito, faccio la presentazione a schermo, poi ditemi se si vede.
Si vede.
Ok, va bene, il titolo dell'iniziativa dei relatori l'ha già parzialmente detto TM, quindi l'incontro è titolato Ecologia e città tra retorica, eccedenza e residui, e i docenti sono Francesco Dini, del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell'Università di Firenze, e Jacopo Zetti, del Dipartimento di Architettura, che appunto afferiscono a due ambiti di ricerca differenti, ma che si vedono convergenti nel loro doversi inevitabilmente relazionare con la città e quindi con il tema cardine del nostro incontro. Come al solito iniziamo con un paio di citazioni che servono un po' da suggestione per magari invitare anche a riflettere e poi passo immediatamente la parola ai professori. La prima citazione è di Della Pergola e appunto recita: all'infinito, senza tregua, in modo incessante, la dissipazione delle risorse ambientali in opportunità urbane rappresenta il passaggio obbligato di una complessa modificazione storica che dal regno naturale ci consente di nel regno naturale. La seconda invece è di Arturo Lanzani, un po' più lunga, ed è: le cose hanno una loro vita, non sono materiali inerti, ci parlano di storie differenti, hanno riserve di senso differenti, ma anche possibilità tecniche di recupero diverse. Insomma, i loro potenziali sono diversi. Da essi, e non da qualche generale generico paradigma su come deve essere una città felice o competitiva, dobbiamo partire in qualsivoglia politica urbana, muovendo da ciò che c'è, evitando sprechi e ingiustizie, sapendo che abbiamo molto e che in questa stagione il nostro benessere nasce più da una gestione attenta dello stock che abbiamo che da nuovi flussi produttivi. Io lascio direttamente la parola al professor Dean che apre l'incontro e ci sarà appunto spazio per poter intervenire da un intervento all'altro, quindi le domande insomma sia verbali che scritte, tenetele per dopo. buona visione. Bene, grazie Lorenzo, ciao Jacopo, buonasera a tutti, è sempre un piacere venire a fare quattro chiacchiere con voi, anche se sono quattro chiacchiere complesse su un argomento di questo genere, perché le sollecitazioni che ci ha dato Lorenzo sono sollecitazioni molto particolari, insomma non ce la faremmo a esaurirle in un solo incontro di una sola serata se le volessimo esaminare con attenzione. Però le due parole chiave, no, sono quelle del titolo, le cinque parole chiave del titolo, ma le prime due parole sono quelle essenziali, ecologia e città. E insomma, l'argomento è un argomento molto complesso e molto pesante, perché la città è l'oggetto insostenibile per eccellenza da quando negli anni 70, poi negli anni 80. Progressivamente con la crescita della sensibilità ambientale si è affermato il concetto di sostenibilità che è inestricabilmente legato, sì, senz'altro a una riduzione dei consumi, a una riconsiderazione del nostro rapporto con le risorse, però inevitabilmente è legato ad un concetto e ad un'esigenza di equilibrio. Se le cose stanno in questo modo, la città è effettivamente l'oggetto insostenibile per eccellenza. La città è un fatto di concentrazione, un fatto di concentrazione di persone, un fatto di concentrazione di edifici di costruito, è un fatto di concentrazione di attività economiche, è un fatto di concentrazione di reti di connessione perché si nodalizza sempre di più. E quanto più è città, tanto più è nodalizzata e quindi tanto più è favorito il processo di concentrazione. E nel farlo, la città è esattamente come avveniva alle prime città che sono nate, no? Nei grandi bacini fluviali delle regioni amazzoniche, no? Dove si faceva l'agricoltura irrigua e quindi si riusciva a sostenere grandi quantità di popolazione che creavano per la prima volta il fenomeno delle città, e poi la concentrazione stessa provocava il collasso delle città, perché la salinizzazione del suolo, cioè l'incapacità di sostenere una crescita di questo genere. È profetico tutto questo, boh, parte la pesca, insomma, semmai ci arriviamo con le conclusioni, provocava questo collasso. Poi è difficile dire se sia la città l'oggetto insostenibile per eccellenza o se l'oggetto insostenibile per eccellenza in realtà non siamo noi. C'è un collega di un biologo dell'Università di Firenze, che si è andato in pensione, Guido Chevazzi, che è un amico e persona con cui io non vado del tutto d'accordo. Però ha scritto un libro molto bello, mi pare si chiami L'impronta originaria, ma non è bello tanto il titolo, è interessante e angosciante il sottotitolo, perché il sottotitolo è Storia naturale della colpa ecologica. E lui, ragionando da scienziato sociale come non è, perché in realtà è un biologo, però riesce da biologo a mettere in evidenza un fatto che tutti noi sappiamo, anche se sovente ce lo dimentichiamo. Cioè che noi per mantenerci in vita siamo costretti a sottrarre risorse dall'ambiente e adesso sappiamo che quell'ambiente che ci conferisce risorse è un ambiente finito. Non soltanto perché ci serve lo spazio per abitare, non soltanto perché ci servono gli alimenti della biologia per sopravvivere, per tenere in moto la nostra macchina, ma anche per fare l'attività più banale, no, più banale, più nobile forse. Ma decisamente più immateriale, che sembrerebbe meno legata ad una dimensione di colpa ecologica, cioè pensare, noi siamo costretti ad appropriarci delle risorse dell'ecosistema, perché se non sottraessimo dell'ossigeno e non alimentassimo attraverso meccanismi semplici, complessi, parte la pesca, il nostro cervello, noi non saremmo in condizione di pensare. Senza ossigeno, senza appropriarci di risorse dall'ecosistema, andremo in una condizione di ipossia, poi addirittura di anossia, arriverebbe la morte cerebrale. Insomma, sarebbe realmente un problema abbastanza pesante. E tutto questo che è vero a livello individuale diventa realmente molto pesante e molto difficile se noi ragioniamo della città. Gli altri termini sono retorica, eccedenza e residui, se non sbaglio, anche se forse Lorenzo tu all'inizio avevi inserito il termine rifiuti, o ricordo male io, eh? Però
residui e rifiuti sono cose che si somigliano molto e sono inestricabilmente legati al rapporto che intercorre tra la città e l'ecologia. Ho citato Chelazzi. Tu sai che io sono un economista e della città vedo essenzialmente l'aspetto economico. Credo che l'economista più interessante che ha ragionato di economia sia Georges Clegen. E Georges Clegen metteva in evidenza un fatto che è singolarmente vicino alle cose che diceva Chelazzi, anche se è completamente diverso per argomentazione, per logica. Georges Clegen è il padre della cosiddetta bioeconomia, cioè un modo di interpretare il processo economico completamente diverso rispetto al modo normale, al modo standard con cui normalmente si parla di processo economico. E lui diceva molto semplicemente che l'esito del processo economico è semplicemente quello della produzione di rifiuti all'interno di un ambiente scarso, cioè tutto ciò che avviene attraverso il mercato e che nelle visioni normali dell'economia, che sono visioni atemporali, aspaziali, legate a modelli astratti, propongono un meccanismo, un processo, un ciclo, perché viene definito ciclo il processo economico, che si alimenta e si riproduce da solo, perché gli investimenti creano la domanda crea i profitti creano gli investimenti creano la domanda e inevitabilmente il processo va avanti senza trovare alcun limite e riproduce sempre se stesso. E nella visione di Giorgio Sveglia è completamente diversa perché il ciclo economico è qualcosa di monodirezionale, non ciclico, che incorpora da una parte le risorse in un ambiente finito e dall'altro emette rifiuti. E voi potreste dire no, in realtà non emette rifiuti, emette prodotti. Sì, è vero, emette prodotti, ma il destino di ogni prodotto è quello di diventare un rifiuto. Ha un ciclo di vita che noi potremo anche cercare di far diventare molto lungo, modificando le prassi che progressivamente abbiamo affermato nel corso del Novecento e che adesso parlano di obsolescenza programmata. Potremmo anche riuscire a invertire una tendenza di questo genere e farlo diventare realmente lungo, come accadeva per esempio 100 anni fa, ma il destino di un prodotto è quello di diventare rifiuto. E quindi la produzione di eccedenze, perché le eccedenze sono il surplus, no? Nel linguaggio dell'economia, è inevitabilmente destinato alla produzione di rifiuti, alla realizzazione di rifiuti. E la città è condannata a realizzare un processo di questo genere. Noi siamo nella citazione, nella prima citazione che tu hai letto, parlavi, se non sbaglio, di un processo necessario, no? Che serve per riarticolare il mondo naturale ed il mondo culturale, no? Quindi la dimensione degli ecosistemi con la dimensione della. Noi inevitabilmente non potremo che muoverci in questa direzione e muovendoci in una direzione di questo genere probabilmente apriremo i problemi che sono legati alla natura della nostra individualità fisica e alla natura dei nostri processi sociali, insomma, processo che ha contraddistinto in modo diretto l'evoluzione delle economie urbane in questi ultimi anni. È legato alla cosiddetta globalizzazione, è legato all'intensificarsi degli scambi, della circolazione delle merci, quindi è legato ad un mutamento di scala di questo processo di creazione di uno squilibrio tra le risorse che vengono consumate all'interno degli ecosistemi e gli ecosistemi stessi, che ha modificato in modo considerevole, in modo sostanziale, l'economia urbana, l'economia delle città. L'ha modificata negli intervalli di lungo periodo, la città cessa di essere quell'organismo che occupa la specializzazione industriale e diventa cosa completamente differente, ma la città diventa anche un'economia profondamente diversa all'interno dei processi di ristrutturazione del mercato legati all'avvento delle nuove tecnologie. Una cosa che sovente viene dimenticata dai miei colleghi economisti è che il mutamento forse più interessante che coinvolge la città, nella sua dimensione immobiliare, è che la città è la sede di un'economia del mercato, della globalizzazione, che è più direttamente simile al mercato standard della globalizzazione, di quello finanziario. Globalizzazione nasce come integrazione dei mercati finanziari, nasce come licenza del capitale di potersi muovere liberamente al di là dei confini, come è accaduto fino agli anni 80, insomma, non era possibile esportare valuta al di fuori dei propri confini nazionali, creando una rete di circolazione che consente di lucrare in qualsiasi momento sulla differenza geografica dei rendimenti, perché con l'infrastruttura di internet crea una rete che consente la circolazione dei capitali praticamente ovunque. Col che quel processo di completa dematerializzazione del prodotto, che è per l'appunto l'oggetto dei mercati finanziari, riesce a creare un mercato al quale si può accedere e nel quale si può transare in qualsiasi punto del pianeta e con poste di valore che sono collocate in qualsiasi punto del pianeta perché sono completamente immateriali. Ma la stessa cosa succede anche con le unità immobiliari, quello che viene chiamato mercato mobiliare, no? Che è il mercato borsistico tipico del mercato finanziario, trova un suo diretto corrispettivo nel mercato immobiliare, perché il mercato immobiliare, il mercato delle proprietà immobiliari, il mercato delle case, il mercato delle abitazioni, è il prodotto che risulta essere più simile alle poste dei mercati finanziari. Tanto che è oggetto dell'investimento del capitale, delle cosiddette rette, real estate, i fondi di investimento immobiliari, che fanno transazioni e fanno compravendita di immobili, con ciò interferendo pesantemente sulla dinamica stessa, sulla logica stessa dell'economia urbana. Noi a Firenze abbiamo un esempio molto chiaro di quello che ha significato la transizione verso la globalizzazione dei mercati immobiliari e conseguentemente il libero accesso del capitale internazionale alle proprietà immobiliari che sono localizzate all'interno della città. E se questo avviene, ovviamente si hanno interventi molto pesanti che modificano l'economia urbana stessa nel luogo puntuale, nel territorio in cui questo avviene. Ma l'effetto che si ottiene è l'effetto di un ulteriore processo di concentrazione all'interno di questo organismo. Quindi dire in realtà se il destino del rapporto fra ecologia e città, ho dimenticato la retorica, però ne possiamo parlare semmai nella parte successiva, sia destinato quale sia sostanzialmente lo scenario più probabile, è molto difficile da dire, però con ogni probabilità la dimensione delle minacce supera la dimensione delle opportunità. E direi che ci potremmo fermare su questo all'inizio, per quanto non c'è nel primo intervento.
Anche un paio di spunti interessanti perché gli studenti che ci seguono su Meet sono quasi tutti provenienti dall'ISIA di Firenze, che è una scuola che nasce come scuola del design del prodotto. Se si ritorna a dire che ogni oggetto prodotto è destinato a diventare un rifiuto, già si può fare una discreta scrematura di ciò che può almeno essere necessario produrre e ciò che invece potrebbe essere come eccedenza a priori. E poi il discorso su come la città sia al tempo stesso sia vettore delle logiche di mercato, ma anche di come riproduce poi al suo interno le logiche di mercato, ci permette già di introdurre un po' l'intervento di Zetti, che ha centrato anche molto della sua ricerca personale su questi aspetti. Quindi passerei direttamente la parola agli altri.
Ma allora, intanto buonasera, grazie dell'invito, naturalmente anche da parte mia, vista l'ora, come dire, la modalità, ovviamente, come diceva Francesco prima, per parlare di questi temi ci vorrebbe una settimana, ma insomma penso la dobbiamo prendere un po', come dire, non con leggerezza perché non sono temi leggeri, ma insomma diciamo con quella ragionevole imprecisione che l'orario ci consente. E quindi niente, cerco di fare anche io un ragionamento a partire da delle parole chiave. Ora, per farlo, ovviamente questa, insomma, siamo tutti vittime vittime di questo sistema online di presentazioni, di lezioni noiosissime, quindi non ho, o meno noiose, spero, a volte, però quindi non è che ho preparato una presentazione, però forse invece di vedere solo la mia faccia, vi condividerei delle fotografie. Ho messo delle fotografie di sfondo, giusto così, come elemento di commento a quello che dico. E le fotografie non sono mie, sono in massima parte lavoro di fotografi famosi, il nome l'ho scritto quando sono dei fotografi famosi. Nei rari casi in cui ne ho usato una mia, perché non trovavo niente di meglio, non c'è il nome. Quelle brutte sono mie, quelle belle sono di qualcun altro. Allora, io in realtà non, io sono un architetto, insegno pianificazione e quindi diciamo di tutte le parole che c'è scritto lì, quella che conosco è città, ovviamente, che è l'oggetto del mio lavoro. Quindi quello è lo sfondo di quello che dirò. Dirò qualcosa sugli altri termini e parto ovviamente dal termine ecologia, che è quello che ci è stato proposto. Vabbè, lo sapete tutti, insomma, voglio fare. I miei professori partono sempre così dalle origini, ma insomma, il termine è stato inventato, introdotto alla fine dell'Ottocento, nell'866, da Haeckel, quella scienza che studia i rapporti, no? La funzione di relazione degli organismi con l'ambiente circostante, definizione classica. Peraltro ha avuto subito successo già Möbius, famoso matematico. Coniò un secondo termine che ha avuto meno fortuna, biocenosi, ma anche quella utilizzata, che cercava di esprimere una qualche variante di questo concetto. Quindi, insomma, sappiamo che l'ecologia in termini classici è quella cosa lì. Poi, naturalmente, la modernità ha assunto molti significati anche diversi. Ora, per quello che mi riguarda, naturalmente, diciamo, salto alla seconda parola, che è città. Anche di città ci sono moltissime definizioni. Io mi sono divertito una volta ad elencarne un'enormità, ce ne sono di tutti i tipi, ma una che mi piace molto e che trovo particolarmente significativa l'ha data un pianificatore statunitense, John Friedman, che dice in un articolo anche abbastanza recente, di una decina di anni fa, dice che la città è uno strumento to reconnect our lives with the lives of others in a way that are inherently meaningful. Uno strumento per ricollegare le nostre vite con le vite degli altri in una maniera che è inerentemente significativa. Quindi in realtà la città è, secondo questa interpretazione, un grande meccanismo, un ambiente dove si creano relazioni. E allora mi occupo di ecologia anch'io, tutto sommato, perché mi occupo di città in questo senso. Patrick Geddes chiamava la città, definiva la città web of life. Geddes era un biologo, ma uno dei padri fondatori dell'urbanistica, rete di vita. Perché? Perché appunto è il luogo delle relazioni umane, delle relazioni fra gli uomini, è un contesto, delle relazioni dove noi guadagniamo accessibilità a una serie di cose, alcune prodotti per esempio, ma altre sono la cultura, l'insegnamento, la salute, la medicina, eccetera, eccetera. Un'accessibilità maggiore rispetto ad altri contesti. Su questo, naturalmente nel tempo, nella storia, si sono costruite delle retoriche, no? Quindi c'è un discorso su questo, non è solo una questione di, come dire, tecnica. Mi piacerebbe, io pensandoci, ho pensato di dividerle in due, banalizzando naturalmente enormemente. Una retorica in cui lo spazio fa diventare i cittadini, gli abitanti, buoni o cattivi, naturalmente. Ovvero sia, lo spazio influisce sulla vita degli abitanti determinandone in qualche maniera una forma, e questo sicuramente è parzialmente vero, e questa forma in qualche maniera determina gli esiti, appunto, anche sociali, se vogliamo, e personali delle cose. Ovviamente non è vero, nel senso, una banalizzazione, però era un po' l'idea, per chi ha studiato storia dell'architettura, del movimento moderno. Io trasformo una città complicata in qualcosa di tutto sommato regolato, semplice, che obbedisce ad alcune regole: abitare, produrre, divertirsi, ricrearsi, assolvere a delle funzioni, le standardizzo e questo renderà la nostra vita migliore. Diceva Giancarlo De Carlo che il movimento moderno, nel fatto di aver, come dire, introdotto un qualche tipo di ideologia per la giustizia sociale, aveva degli enormi meriti, poi l'aveva trasformato male in termini fisici, ma però insomma un merito ce l'aveva. Effettivamente, anche se questa è una visione semplicistica che ha semplificato eccessivamente, bisogna riprendere da questo ragionamento il fatto che lo spazio urbano è uno spazio anche di diritti, no? Anche su questo c'è molta letteratura. Io ne elenco tre, li prendo da un elenco di Jordi Borga, che è stato l'assessore della rinascita di Barcellona, oltre che un noto sociologo e un filosofo. Il diritto alla bellezza, che non vuol dire il diritto a avere luoghi meravigliosi nei centri della città, ma è una questione generale, il diritto all'abbattimento delle barriere sociali, che in città hanno trovato molte manifestazioni, ma anche molte contestazioni, e il diritto alla insorgenza, avrebbe detto Giancarlo Papa, anche all'illegalità, dice Borica. Ovviamente l'illegalità significa che là dove alcuni diritti di frontiera non sono garantiti, è giusto che nella città i cittadini trovino uno spazio di protezione rispetto a pratiche rivendicative. Salto sull'altro lato, esiste anche un altro tipo di retorica, direi opposta in un certo senso, ovvero sia quel luogo. Lo spazio urbano, lo spazio delle relazioni, è quel luogo che è lo specchio di una società, cioè è l'inverso sostanzialmente, non quello che la determina, ma è determinato da. Se questo è, ovviamente, se io ho da garantire un interesse pubblico, ho bisogno di controllarlo. Diciamo, questa è una versione molto in voga adesso, dirò subito che è una versione molto, molto più banale di quella del movimento moderno e anche un po' volgare. Intanto parte da una considerazione tutt'altro che dimostrata, qual è l'interesse pubblico? Chi è che definisce l'interesse pubblico? Perché c'è un modo di definirlo? Certo, noi abbiamo dei meccanismi democratici, abbiamo un meccanismo elettorale e indubbiamente lì dentro c'è, insomma, un ragionamento che non ho il tempo di fare, ma pensare che esiste una delega che poi ci guida nell'uso dello spazio pubblico è francamente un pensiero, ripeto, molto banale. Perché? Perché definire che cosa è giusto nelle trasformazioni dello già definirlo in senso generale, ovviamente, e quindi oggi, come dire, sappiamo benissimo che c'è un dibattito lunghissimo fra la democrazia rappresentativa e la democrazia partecipativa, deliberativa, eccetera, eccetera, non ci posso entrare naturalmente, ma quando questa si applica a delle scelte che hanno degli esiti spaziali, qualsiasi sociologo che si è occupato del tema vi direbbe che i problemi si drammatizzano. Perché? Perché evidentemente non esiste la possibilità di, come dicono per esempio molti amministratori, di avere delle strategie compensative. Perché questo si traduce nel modifico un ambiente che ti crea una situazione di disagio, ma in qualche maniera ti potrò dare una compensazione monetaria. Non funziona, nello spazio non funziona questa cosa, perché naturalmente, come dire, il cambiamento della traiettoria di vita individuale, anche collettiva, è talmente forte. La logica della compensazione non funzionerà mai, non c'è come dire, una misurazione monetaria di giustizia. Naturalmente, come diceva Francesco, la città è un meccanismo economico, l'è sempre stato, non c'è niente di nuovo, in questo è niente di strano, è stato fin dalle origini, da quando gli uomini si sono sedentarizzati probabilmente. Però, e l'urbanistica peraltro non ha mai, come dire, in urbanistica questa cosa si concretizza nel meccanismo della rendita. La rendita di posizione della rendita fondiaria. L'urbanistica non l'ha mai risolto. Il meccanismo della rendita è un creatore di giustizia o di ingiustizia sociale. Se ne lamentava Haussmann, che aveva un certo potere nelle mani, eppure si lamentava di non riuscire a rincamerare la rendita. Quindi figuriamoci se lo possiamo fare noi. Però detto questo, diciamo, c'è una retorica anche rispetto appunto, al meccanismo economico. Oggi si concretizza, io la visualizzerei in tre termini. Uno, tutto sommato, anche questo non è nuovo, la logica del branding, cioè c'è una retorica rispetto allo spazio urbano che va brandizzato. Esistono le città della cultura, le città della musica, le città della letteratura. Le città della letteratura penso siano 50 in giro per il mondo, e insomma non tutte hanno neanche un premio Nobel, quindi insomma, tutto sommato è anche banale. Città della musica, non so quante, del cinema ce n'è un'infinità, solo in Italia ce n'è due o tre, e così via. E vabbè, insomma, anche questa è una cosa che succedeva anche anticamente. Anche Firenze aveva un branding del 400, quindi non c'è niente da meravigliarsi. Poi a volte viene tradotto in degli oggetti, ci giocano i bambini, e questo va anche bene. E poi invece c'è, e qualche volta invece viene venduto nel mercato del turismo internazionale, naturalmente, e poi a volte in base a questo si costruisce una logica di sicurezza. Che oggi è, come dire, no, non ne parlo perché ne ha parlato Sonia Paone la settimana scorsa e ha già detto quello che penso anch'io, cioè una logica assurda, violenta, pericolosa, troppo pervasiva che non lascia spazi di vita, che personalmente mi inquieta moltissimo e mi preoccupa moltissimo. E poi c'è una logica del decoro urbano, questa la trovo, se non fosse drammatica, quasi ridicola, nel senso che le città non sono mai state decorose. A Firenze noi abbiamo avuto per anni una retorica terribile sul decoro urbano del preservare la città rinascimentale. Firenze nel Rinascimento era un porcaio, va detto chiaramente, ci sono degli atti della municipalità di Firenze nel Rinascimento che vietano di scaricare l'urina di vacca per le strade, ecco, giusto per dare una dimensione. Quindi non prendiamoci in giro, la città di Brunelleschi puzzava e faceva anche un po' schifo. C'è un'ordinanza che vieta di lanciare durante il giorno i residui tepitali dalle finestre, solo durante la notte. Capiamo di cosa stiamo parlando. Spesso oggi questa retorica viene utilizzata per cacciare gli immigrati, per spostare i mendicanti che ci danno tanta noia perché ci ricordano che la città ha delle contraddizioni. Vabbè, queste sono abbastanza nuove, devo dire. Da qui passo direttamente alla terza parola che è eccedenza. Perché? Perché diceva appunto Francesco prima, la città è il frutto di una grande concentrazione, e questo è verissimo, è un punto dove si concentrano cose, persone, oggetti, idee anche. L'eccedenza è importantissima. Perché? Perché se usciamo da queste retoriche, pensiamo allo spazio pubblico, così per come è stato concepito e si è sviluppato nella storia, la natura reale dello spazio pubblico, e quindi della città, è l'eccedenza, è esattamente l'eccedenza. E qui, scusate, faccio un'altra citazione, perché i professori fanno così, e cito un geografo, Achamin, molto noto almeno nel mondo dei geografi, che definisce non la città, ma lo spazio pubblico, e in un certo senso anche la città, come una cosa che, vabbè, lo traduco al volo, segnata dalla disordinata circolazione dei corpi, costituisce lo spazio un field of emergence, un campo di emersione, non so come tradurlo esattamente, costante, che produce costantemente nuovi ritmi dalle molte relazionalità possibili. Molte relazionalità possibili. E io traccio la virtù di questo urban surplus dello spazio pubblico che è aperto, affollato, diverso, incompleto, improvvisato, disordinato o solo leggermente regolato. Cosa dice Amin? Dice che appunto la caratteristica dello spazio pubblico è di essere disordinato e o solo leggermente regolato. C'è in un momento di vecchiaia Peter Marcuse ha detto che il miglior uso dello spazio pubblico è quello illegale. Non lo so se era un momento così penso, di lucidità, ma insomma, è un signore molto anziano, ma che ha ragionato molto su queste cose. E Amin dice che la natura dello spazio pubblico, che è la natura della relazione, esattamente quello da cui sono partito, è proprio questa, cioè che voi lì all'interno incontrerete delle persone in maniera casuale, vi scontrerete, mi viene in mente come dire, un parallelo con una serie di particelle dentro un contenitore chiuso che viene riscaldato, termodinamica, banalmente. Si agitano, si muovono più velocemente, si scontrano. A volte non reagiscono perché non hanno niente in comune, a volte reagiscono e producono una reazione chimica e creano qualcosa di nuovo. Esattamente quello che dice Amin. Se voi non avete incontri casuali, se voi non vi scontrate con qualcun altro, se voi non incontrate la diversità, rimarrete sempre uguali a voi stessi, non crescerete, non cambierà mai niente e non vi verrà in mente un accidente di niente. Tutti gli studenti che hanno fatto design, credo sappiano che i processi creativi funzionano così. Funzionano per dispersione, accumulazione, scontro di idee diverse. A un certo punto c'è una selezione, naturalmente, non una selezione naturale, ma si seleziona, si distilla il prodotto di questo incontro casuale che se non ci fosse implicherebbe di non avere nessun tipo di novità, nessun tipo di innovazione nel caso della città sociale, culturale e forse anche economica in questo senso, perché anche l'economia si fa con delle invenzioni nuove. Questo significa che è importante che appunto le cose siano ridondanti e che quindi ci sia eccedenza, che è quello che in ecologia peraltro garantisce la resilienza, cioè il fatto di poter recuperare uno stato di equilibrio dinamico dopo delle perturbazioni, che è esattamente una delle funzioni della città, recuperare uno stato di equilibrio dinamico dopo delle perturbazioni, siano esse sociali, economiche o quello che è. Direi che, vabbè, mi posso fermare qui perché se scorro altre due foto, giusto per dire una cosa, Giovanni Michelucci, di cui ricorre in questo periodo il trentennale della morte, fra un mese circa, dice delle cose abbastanza simili e ne parla anche quando parla di un architetto importantissimo per la nostra storia, che è Filippo Brunelleschi, per questo ho messo la foto. Dell'Oggetto degli Innocenti, perché questa idea si trasforma anche appunto nella struttura fisica di pietre di cemento, di pietre di calce nel caso specifico della città, perché chi ha saputo interpretare questo spirito dello spazio pubblico anche quando ha avuto un rigore estremo nella progettazione degli oggetti, Brunelleschi, ad esempio, un calcolo matematico rigorosissimo. In realtà, dice Michelucci in un libro che si chiama Brunelleschi Mago, meraviglioso, che invito a leggere, chi non lo conosce, non crea un oggetto chiuso, muto e sordo alle esigenze della città, ma un telaio di possibilità che dialoga con l'esterno, dove le murature bianche sono delle vele sottili che permettono l'osmosi fra l'interno e l'esterno e che vive grazie al gioco. Usa proprio questa metafora. Quindi quest'idea di spazio pubblico in realtà ha dato origine a delle straordinarie conformazioni urbane, a delle straordinarie strutture architettoniche, e naturalmente è lo spirito essenziale della nostra città storica, sta esattamente dentro questo meccanismo di surplus, di casualità e anche di caos, se volete, in un certo senso. E qui direi che mi posso anche fermare.
Ok, se ci sono domande, intanto vediamo se volessi intervenire a fare osservazioni, domande, riflessioni, condividerle con tutti. E se no, non lo so, i temi che sono stati affrontati del titolo, diciamo, di tutto quello che era un po' lo spunto iniziale, sono discorsi sull'ecologia, però come sistema relazionale tra gli organismi, la città e tutto questo, tutto quello che comporta, però, e la retorica applicata alla città. Sarebbe forse interessante riflettere sulla retorica applicata all'ecologico, come sono cambiate un po' le politiche una volta che città hanno preso conto dell'antropocene, dell'impatto antropico sul mondo, nella città si palesa la sua violenza, insomma, più estrema, e di come in realtà ci sia uno scarto tra politiche ecologiche sostanziali e politiche più estetiche, e di come poi a questo si connettono altri problemi. Non so, cosa viene in mente più evidente, forse il bosco di Capodanno, un'operazione architettonica interessantissima, bella, stimolante, che però ha completamente alterato la morfologia territoriale di una zona di Milano, appunto, gentrificazione, crescita del valore immobiliare, una serie di cose che tra l'altro abbiamo anche già trattato insomma, nei dibattiti precedenti. Quindi non lo so se magari Francesco vuole ridire la sua anche su questo tema.
Volevo, poi se c'era qualcuno che voleva porre qualche domanda, ma
Abbiamo anche.
prego.
Non ho aperto Facebook, ma non so se ce l'hai, se riusciamo a vedere qualcosa anche da lì.
Sì, ho invitato a fare domande e commenti a chi ne ha, quindi
Ok,
aspettiamo eventuali.
via libera. Delibera Francesco, allora.
Arriva a me, ecco. Ma sai, dunque, retoriche e politiche non è detto che debbano necessariamente andare insieme, anzi, uno dei frutti avvelenati della retorica è che per l'appunto retorica, quindi non, poi non si manifesta in politiche, si manifesta in mistificazione, si manifesta in. C'è della retorica, si è già parlato Jacopo, ha già parlato Jacopo di molte forme di retorica. Dal mio particolare punto di vista, anche se le varie declinazioni della retorica che lui citava sono state veramente interessanti, io vedo essenzialmente la retorica legata al concetto della città che deve rendersi intelligente, la città deve rendersi smart. Non soltanto la città deve rendersi smart, perché in realtà all'interno del cosiddetto marketing ogni cosa deve diventare smart, deve diventare intelligente, ma la città deve incorporare l'innovazione tecnologica, visto che siamo all'interno di una transizione tecnologica epocale, e nel momento in cui incorporerà questa transizione tecnologica, nel momento in cui riuscirà ad essere intelligente, nel momento in cui si alleggerirà, nel momento in cui si dematerializzerà attraverso la rete, attraverso le tecnologie, questo punto avrà una nuova chiave per risolvere i problemi che ha e li supererà. La retorica dice essenzialmente questo. Dal punto di vista economico, la cosa che ti citavo precedentemente, cioè il fatto che è avvenuto un fatto assolutamente inaudito, la città è diventata completamente dematerializzata dal punto di vista dei flussi del capitale, perché può essere oggetto di transazioni da qualsiasi parte del mondo, può essere fatta a pezzi e può essere tranquillamente comprata all'interno di logiche che prima governavano solamente i mercati dei valori cosiddetti mobiliari e totalmente astratti e dematerializzati. È una manifestazione fenomenologica della città che diventa smart, della città che diventa intelligente, della città dell'ultimo paradigma tecnologico. Ora io non so se sia effettivamente questa la soluzione, però onestamente ho molti dubbi. Non ho molti dubbi sul fatto che una soluzione inevitabilmente andrà trovata, però nella mia esperienza le soluzioni io le ho viste, trovate tentativamente solo all'interno di condizioni di crisi. Jacopo studia la città, quindi si ricorderà, magari non se lo ricorda perché è giovane, ma negli anni 70 le città cominciarono a fallire, a fare fallimento tecnico come le aziende. Diventò emblematico il caso di Milano, Milano non è fallita, ci è andata molto vicino, tecnicamente era fallita, però non ha portato lì in tribunale. Però New York, mi sembra nel 1974, fallì, tecnicamente fallì come fallisce un'azienda. E quindi portò i libri in tribunale e dovette fare il cosiddetto concordato preventivo, cioè dovette mettersi d'accordo con i suoi creditori ai quali non poteva rimborsare i propri debiti, esattamente come fa qualsiasi azienda. Perché? Perché si proveniva da una traiettoria che era quella dell'industrializzazione. Siamo nella fase matura dell'industrializzazione fordista, i sistemi urbani sono diventati assolutamente enormi, ipertrofici, si sono densificate le cinture industriali, si sono presi flussi migratori in ingresso, hanno generato periferie residenziali paurose, così via. Hanno enormemente incrementato il loro livello di costi, non sono più in condizione di reggere e le città hanno collassato. Ora, hanno collassato dal punto di vista finanziario e i sindaci, che erano assediati dai creditori, hanno dovuto portare i libri in tribunale. Ma è la città che era cresciuta così tanto da non poter più ospitare alcun processo di crescita, e a questo punto la città è cambiata. E a questo punto il mercato si è decostruito e ricostruito in modo completamente differente. I processi di accumulazione hanno imparato a comportarsi diversamente, a eliminare le diseconomie e a creare delle economie in modo completamente diverso, e l'industria, che per 250 anni è stato l'oggetto di studio di coloro che studiavano la città, perché l'industria veniva ospitata dalla città, improvvisamente se n'è andata dalla città, si è ribaltata completamente la logica di localizzazione e le città hanno cominciato a diventare altro. E per un po' sono stati anche un oggetto divertente per gli urbanisti, divertente per gli architetti, perché si sono creati mille vuoti delle industrie che se ne andavano, c'era un sacco di problemi, ma mille cose da fare. Cioè la città sembrava un organismo in via di decongestione, in via di decongestionamento, cioè un luogo che poteva realmente diventare migliore. Ora, quanto sia diventato migliore, boh, insomma, francamente non lo so, non è una domanda retorica, domanda che implica la risposta, no, è realmente un interrogativo, lo domanda Jacopo, semmai, qual è la sua personale opinione, però sicuramente i problemi che aveva la città prima non sono stati risolti, e nel momento in cui non sono stati risolti i vecchi problemi, si sono eliminati i vecchi processi di accumulazione, ma i vecchi problemi urbani sono rimasti, però ne è venuto fuori uno originale che non è che prima non ci fosse, però forse non avevamo gli occhiali per vederlo, che è il problema ecologico, perché il processo di concentrazione urbana ha assunto forme differenti, le città sono differenti, ora la residenza se ne sta andando dalle downtown, se ne è già quasi completamente andata, si va riallocando in modo completamente diverso, definisce nuovi tessuti residenziali, nuove articolazioni urbane e regionali. Però il processo di concentrazione continua, così come continua il processo di aumento della biomassa umana, dei nostri corpi, della nostra fisicità e quindi della nostra colpa ecologica, dell'impatto che noi abbiamo nei confronti delle risorse di ecosistema, la nostra capacità di carico, che è messa, la capacità di carico dei nostri ecosistemi, messa sempre di più a dura prova, e questo credo che sia qualche problema, francamente ce lo dia. Per cui le risposte politiche, no? Le risposte politiche, tu le pensi associate alla retorica, io non sono del tutto convinto che abbiano realmente affrontato questo problema. Certo, noi lo stiamo affrontando, io credo che noi lo stiamo affrontando in modo laterale. Abbiamo fatto, no? Obama fece il Green New Deal, poi è arrivato Trump e gliel'ha bloccato, adesso è arrivato Biden e probabilmente lo ricomincerà. Noi ci siamo mossi nella sua direzione e abbiamo fatto il Green Deal, ne stiamo discutendo adesso, l'avremmo implementato probabilmente con maggiore rapidità se non ci fosse stato il coronavirus, però lodevolmente, dico lodevolmente, stiamo andando avanti in questa direzione. Stiamo ponendo degli obiettivi, no? Che ecologicamente sembrano significativi. Jacopo citava la funzione della resilienza, il concetto della resilienza, cioè la capacità di acquisire un nuovo equilibrio nei momenti in cui arriva una perturbazione. Il New Deal, cioè la valanga, dei miliardi, insomma, si ragiona di 1.000 miliardi. 1.000 miliardi non è nemmeno il PIL dell'Italia. Che noi col PIL dell'Italia si riesca a risolvere i problemi ecologici di un continente come l'Europa, francamente è abbastanza discutibile. Però io ti dico onestamente, non so se questi sono i provvedimenti, sono le politiche giuste per risolvere il nostro problema ecologico. Che nel momento in cui adottiamo queste politiche, adottiamo tutti i nostri piani, che sono tutti piani lodevoli, settoriali, di mitigazione del mutamento climatico, di mutamento che però preserva il mercato delle nostre abitudini alimentari, la modifica del nostro modello energetico, no? Per modo di Dio, tutte cose che sono lodevoli e significative, io ho l'impressione che noi non aggrediamo il problema in quanto tale, che è legato al nostro particolare processo di creazione di valore che fino ad ora è stato capace di godere della sua resilienza, di generare le condizioni che ci hanno consentito di non entrare in contraddizione pesante con gli assetti dell'ecosistema, non sono del tutto convinto che questo possa accadere in futuro. E indubbiamente la città è il luogo critico di queste cose. Cioè la crisi, se arriva, io credo che arriverà nella città, ma per un fatto del tutto naturale, insomma. È massima la concentrazione e conseguentemente lì si creeranno le fratture, si creeranno le crepe, così come quando è finito il mondo industriale maturo negli anni 70, le città sono andate in crisi, io mi aspetto che ci sia un'altra crisi dei sistemi urbani, come ne usciremo francamente non lo so, però non credo che sia particolarmente distante nel tempo.
Rispetto infatti a questo tipo di misure a cui accennava, che appunto vengono applicate però coerenti con un sistema di economia di mercato che ci rimanda un po' al punto di partenza, che è quello del conflitto tra crescita illimitata e sistema di risorse finito come la terra, che
Poi quando, sì, no, scusa se ti ho interrotto.
era una riflessione.
No, quando c'è cioè il padre di tutti i concetti di sostenibilità, il rapporto Brundtland del 1987, diceva che i nostri grandi problemi sono, dal punto di vista pratico, l'effetto serra e la crescita demografica, no? E coloro che da un punto di vista radicale criticavano il concetto di sostenibilità, perché il concetto di sostenibilità ha sofferto di una critica fin dall'inizio, perché taluni l'hanno considerato insufficiente e addirittura mistificatorio. o alla luce del titolo che abbiamo dato a questo incontro, l'hanno considerato retorico, ma non utile. E loro dicevano: guarda che se risolvi il problema demografico, aggravi il problema delle emissioni. E se cerchi una soluzione del problema delle emissioni, non risolvi il problema demografico. Per cui se rimani all'interno del nostro, lo definirò un modello di sviluppo, lo si potrebbe definire anche in molti altri modi. Se rimani all'interno di questo modello di sviluppo, noi non riusciamo a trovare una soluzione al nostro problema. Noi dobbiamo modificare il nostro modello di sviluppo, che è quello che diceva Georgescu Regen, che non era un pericoloso comunista, non era un profugo rumeno, poveraccio, insomma, era scappato quando erano arrivati i comunisti, aveva orrore dei comunisti, però razionalmente, pur avendo orrore dei comunisti, diffidava del mercato. Diffidava del mercato perché lo vedeva come uno strumento che introduceva una serie di elementi che a lui sembrava che potessero diventare assai critici in prospettiva. Perché non c'è dubbio che tutti noi dobbiamo moltissimo al mercato. Dimmi Lorenzo se sto parlando troppo. Noi dobbiamo moltissimo al mercato perché se ancora nel 1800 l'età media della popolazione toscana era di 30 anni. Per cui mediamente se fossimo vissuti nel 1800, se magicamente avessimo avuto queste tecnologie streaming nel 1800, io sarei morto già da una valanga di tempo. E voi dovreste cominciare a preoccuparvi perché quando uno supera la ventina, in un mondo in cui si muore a 30 anni, quando non è che si morisse a 30 anni in Toscana, c'era un dato medio molto basso perché tanta gente non arrivava al primo anno di età, tanta gente non scampava al parto, per cui i valori erano molto bassi. Ma se noi siamo arrivati oggi, nei paesi avanzati, ad avere un'attesa di vita, con tutte le corna del coronavirus arriva a 80 anni adesso, no? Arriva a 80 anni con gli incidenti stradali, con i femminicidi, con la gente sfortunata che muore molto presto, perché voi sapete che se non hai grandi problemi di salute adesso arrivi anche a 90 anni, e se al di fuori dei paesi cosiddetti avanzati, in ogni caso il livello medio, pardon, l'attesa media di vita è enormemente cresciuta. Noi questo dobbiamo al mercato. Cioè io non ho un'avversione pregiudiziale nei confronti del, o meglio, ho un'avversione pregiudiziale nei confronti del mercato dal punto di vista sentimentale. Dal punto di vista sentimentale ce l'ho fortissimo, ma dal punto di vista razionale io non ce l'ho un'avversione pregiudiziale nei confronti del mercato, perché vedo oggettivamente per il mestiere che faccio, che mi obbliga a vedere le cose con oggettività. Vedo un trade-off molto critico e problematico tra gli aspetti negativi del mercato e gli aspetti positivi del mercato. Il punto è che il mercato, con la sua logica di competizione e con la sua logica che spinge all'azione i comportamenti individuali, era probabilmente il metodo migliore per interfacciarci con le risorse dell'ecosistema in un mondo vuoto o semivuoto, mentre cessa di esserlo quando siamo diventati un mondo pieno, un mondo abitato da 10 miliardi di persone, perché non ci siamo molto lontani dall'arrivare a essere 10 miliardi di persone, siamo a 8. Le stime, insomma, sono stime anche abbastanza controverse, ma fra poche decine di anni. Quindi nello spazio di pochissime generazioni, probabilmente una soltanto, noi arriviamo a questi livelli, c'è da chiedersi se quell'atteggiamento egoistico e competitivo che fu teorizzato da Adam Smith quando fondò l'economia politica, che diceva che era l'egoismo individuale il motore del benessere collettivo, non si trasformi nel suo contrario. Perché a questo punto l'egoismo individuale, che equivale la colpa ecologica a mangiarsi le risorse dell'ecosistema, cessa di essere la virtù collettiva, cessa di essere un beneficio per tutti e diventa un danno per tutti. E allora, se questo è vero, peraltro io credo che sia vero, e credo che ci dovremmo arrivare a una concettualizzazione di questo genere, e credo che sarà molto difficile arrivarci in mezzo a un sacco di conflitti, in mezzo a un sacco di difficoltà. Allora noi realmente, quanto più tardi cambieremo il nostro, continuo a chiamarlo un modello di sviluppo per non polemizzare, insomma, tanti più problemi avremo e tante più sofferenze dovremo sperimentare nella transizione che avremo. E se questo è vero, allora tutte quelle politiche retoriche che cercano di migliorare questo modello di sviluppo, cercano di emendarlo, cercano di correggerlo, cercano di esercitare buona resilienza per mantenerlo in vita, forse non ci fanno un buon servizio, insomma, non lo so. Infatti, ho fatto anche troppi pronostici, mi sono sbilanciato anche troppo verso la pesca.
Alla suggestione di partenza che diceva appunto te, forse la risorsa di questa fase storica non sia, cioè non derivi più da una gestione accurata dello stock di cui siamo a disposizione, che in termini urbani sono gli spazi diciamo non ancora utilizzati oppure abbandonati perché appunto dello sfruttamento impossibile, dal momento che la città riproduce la logica di mercato, ciò che poi non è più vantaggioso, non è più utile mantenere attivo diventa vuoto urbano. E questo vuoto urbano rappresenta in realtà non un'immagine di degrado, appunto le solite categorie che da 3 giorni tocchiamo, ma un'opportunità spaziale per una serie di esigenze sociali. Quindi appunto quale potrebbe essere un'idea di intervento in questi spazi qui? E questo per passare un attimo la parola anche a Jacopo, che si occupa di più da vicino di queste cose.
Ma dunque, farei, come dire, farei una sorta di controcanto ottimista, se mi permette, perché, come dire, nella storia della città europea soprattutto, no? La città europea nasce, diceva Ivan Illich, che era un filosofo che peraltro transitato anche da queste parti, ha studiato un po' a Firenze, e a un certo punto, quando la sua città natale, Brema, gli conferisce la cittadinanza onoraria, lui fa un discorso in pubblico, che poi è stato ovviamente trascritto e pubblicato, e si chiama Elogio della città cospirativa, che suona un po' particolare, no? Però Illich in realtà usa il termine latino, no? Dice questa cosa: nella misura in cui viene pensata come avente origine nella conspiratio, la città deve la sua esistenza sociale alla pax, il respiro condiviso in modo egualitario tra tutti. E dice che questa è la natura storica della città, lui parla della città europea, non so se si possa allargare, penso di sì, con qualche differenza. Questo torna un po' appunto con quello che diceva Francesco prima, nel senso, se noi pensiamo che i meccanismi di recupero da situazioni di crisi, anche ambientale, possano articolarsi con qualche correttivo rispetto a dinamiche oggi esistenti, probabilmente siamo fuori strada. Cioè, io sono, come dire, un po' colpito dal fatto che noi ragioniamo da tempo sulla mitigazione degli effetti del cambiamento. Del cambiamento climatico. Noi non dovremmo ragionare sulla mitigazione degli effetti derivanti dal cambiamento climatico, noi dovremmo ragionare su come evitare il cambiamento climatico, che è una cosa completamente diversa. Cioè, gli inglesi, che sono molto più efficienti di noi, hanno un'agenzia statale che sta studiando da anni, da molti anni, quali sono i centri urbani, i centri abitati, le strutture, diciamo, fisiche del territorio che verranno distrutte, colpite o rese inutili dal cambiamento climatico, e sta programmando come spostare qualche milione di persone da alcuni luoghi di costa che saranno inabitabili. Ora, per l'amor di Dio, sono più efficienti di noi e fanno bene a farlo, ma è una follia. Cioè, noi dovremmo ragionare su come non farli distruggere, non su come lasciarli distruggere e spostare la popolazione che ci sta dentro, perché come abbandonarsi, cioè, come dire, la prosecuzione logica e lineare di questo ragionamento è che poi spostiamo Londra, poi spostiamo New York, poi spostiamo. Poi quando l'acqua arriva a Firenze, io per fortuna sto in collina, sono cavoli vostri che siete più giù, ma insomma non è che funziona così, perché insomma le popolazioni si muovono. D'altra parte, come dire, i sistemi ambientali, i sistemi naturali, per tornare appunto su temi più stretti di ecologia, funzionano attraverso dei meccanismi di riorganizzazione complessiva, no? Diceva René Thom, che ha inventato una roba che si chiama teoria delle catastrofi, che non è esattamente quello che uno si immagina, ma insomma un meccanismo logico che spiega come i sistemi naturali si riorganizzano su piani logici diversi. E lo sappiamo benissimo che il sistema ambientale complessivo funzionerà perfettamente, senza di noi. Che è una cosa che può essere anche un'ottima notizia per un'altra serie di esseri viventi, per noi un po' meno, oggettivamente, quindi dovremmo ragionare in questi termini. In questo senso, nel mio piccolo, perché chiaramente poi tu mi dici, ma quello che dici adesso poi è una soluzione? No, ovviamente anche questo è, come dire, solo un tentativo, però nel mio piccolo posto il ragionamento sulla natura della città, che ho detto prima, citando Illice, dello spazio pubblico, delle relazioni, eccetera, eccetera, eccetera. E posto che effettivamente è successo quello che diceva Francesco, cioè che le città si sono decompresse, ma anche molto modificate nella loro distribuzione di funzioni, cioè è molto più difficile oggi capire come funziona la città, perché una volta, anche senza la teorizzazione e la modellizzazione del movimento moderno, ma più o meno prima la città finiva a un certo punto e fuori c'era la non città, qualsiasi cosa essa fosse, questa cosa non esiste più. Poi comunque c'erano delle zone di produzione, c'erano degli orari piuttosto, come dire, più o meno ragionevolmente comprensibili. Ora addirittura in questo periodo siamo alla follia, no? Nel senso che tutto succede in continuazione in maniera dematerializzata, ma anche quando ci spostavamo, chi si occupa di gestione dei flussi di mobilità in città sa che il problema è diventato complicatissimo, perché prima più o meno un sacco di gente andava da dove dormiva, dove lavorava, una ora più o meno tutti insieme o a scuola, poi tornava indietro. Adesso tutti si muovono dappertutto in continuazione, in tutte le traiettorie, con tutti i mezzi, quindi è difficilissimo da gestire, no? Però dentro questi meccanismi di forte cambiamento, una caratteristica di questa decompressione e spostamento è effettivamente che la città si è molto frammentata. Cioè, mentre la città prima era fatta di robe omogenee, adesso è fatta di pezzettini accostati in maniera abbastanza casuale. Un po' perché l'urbanistica ci ha messo del suo, a farle male, e continua, devo dire, se uno segue alcuni dibattiti anche fiorentini attuali e pensa, vabbè ragazzi, cioè, prendiamo dei sassolini, li lanciamo su un tavolo dove cascano, lì facciamo delle robe, quello che succede intorno chi se ne frega, che non è esattamente una cosa proprio ragionevolissima da fare, cioè, le scelte hanno delle conseguenze, insomma ci sarà pure una ragionevole, come la chiamiamo noi, considerazione dei carichi urbanistici, ma insomma pare che sta roba non conti più niente. Però effettivamente dentro questo meccanismo fatto di task, fatto di per Carlo Palermo lo definisce paesaggio con rovine, però insomma diciamo effettivamente è un paesaggio rovinato, però è fatto di molte cose interrelate fra di loro, anzi è fatto di molte cose non interrelate fra di loro, che se tornassero a essere interrelate potrebbero ricostruire degli spazi di qualità. Allora questo ha a che vedere effettivamente con i residui, cioè questi sono residui di un processo di trasformazione che è mutato in maniera molto rapida negli ultimi anni. Non è che la città non abbia mai conosciuto dei periodi di trasformazione rapidissima, non è così, perché Firenze è cresciuta nel suo centro storico, quello UNESCO, è cresciuta in due fasi storiche compressissime, il resto sono trasformazioni lente, ma la crescita è stata esplosiva, a parte quando è stata fondata, anche dopo, in un numero di anni incredibilmente breve, se pensate che all'epoca per costruire ci voleva tanti signori con la mazza che mettevano uno sopra l'altro dei sassi tagliati e martellati. Quindi non è una novità assoluta, la novità è la dimensione. Chiaramente stiamo parlando di una città che passava da 15.000 a 30.000 abitanti. Vabbè, Firenze ancora non ha dimensioni, ma non stiamo parlando delle megalopoli attuali che passano da 10 milioni ai 20 milioni in un batter d'occhio. Però, diciamo, anche le nostre trasformazioni hanno prodotto effettivamente una serie di, appunto, residui. Ora, è chiaro che se noi li consideriamo rifiuti, li consideriamo il retro cattivo della città, il luogo degradato, il luogo brutto, siamo fuori strada, perché li scartiamo esattamente come con i prodotti. Se li consideriamo un materiale su cui possiamo lavorare, invece probabilmente siamo su una strada un po' migliore, non voglio dire giusta perché non ho questa pretesa, però li trasformiamo di nuovo in risorse. Perché se la città storicamente è stata la culla dell'invenzione e della creatività, e forse possiamo anche tentare di riutilizzarla questa invenzione e creatività, e se invertiamo il punto di vista e pensiamo che Le periferie degradate sono anche quelle dove ci sono finite giovani imprese che non trovavano spazi nelle aree centrali, gruppi sociali che non trovavano spazi nelle aree centrali sono stati espulsi, che però hanno qualcosa da dire su forme di convivenza, capacità di autocostruzione, di creazione di residenze diverse che accolgano stili di vita o esigenze che cambiano molto più rapidamente nel tempo, perché tu puoi essere oggi solo, domani in due, domani l'altro in cinque, e poi tornare solo e avere bisogno di lavorare in casa come tutti in questo momento, ma questo può durare un tempo e quindi se c'è un'elasticità le cose funzionano meglio. Insomma, se noi invertiamo il punto di vista, li studiamo e troviamo il modo di rimetterli in connessione fra di loro e con le società che ci abitano, probabilmente facciamo un lavoro che trasforma appunto un potenziale rifiuto in una effettiva risorsa, e quindi non dico che con questo risolviamo il problema della sostenibilità, perché insomma non mi azzardo a dire un'enormità del genere che diventa immediatamente una bestialità, ma forse facciamo un po' meglio di quanto abbiamo fatto almeno negli ultimi 20 o 30 anni, e questa è già una buona notizia. Ora, visto che Lorenzo me l'ha un pochino spianata, faccio un minimo di self-promotion, ma siccome, vuol dire, open access, se lo posso dire, proporre una filosofia di progetto urbanistico in questo senso, insieme a Maddalena Rossi, ho scritto un librino che si chiama In mezzo alle cose. Se era a pagamento non lo dicevo, ma si scarica gratuitamente dalla casa editrice del Dipartimento di Architettura, quindi posso dirlo, insomma, se qualcuno c'ha voglia, insomma, non è niente
Era previsto, quindi.
di sconvolgente, ma insomma, diciamo, fa questo discorso in maniera un pochino più meditata di 5 minuti alle 10 di sera.
Ok, Rilanciamo la
no,
proposta a commenti,
appunto,
domande,
questo.
mi sembra un buon momento per intervenire a chi vuole. Se non ce ne sono, non so se Dini vuole aggiungere qualcosa o
Abbiamo
se
sterminato tutti.
Lorenzo, sì.
Sono tutti addormentati.
Arriviamo, se no, a delle
Ma sai,
conclusioni.
sono argomenti che in realtà non si esauriscono mai, perché ogni cosa che ci stiamo dicendo è una sollecitazione. Cioè non è che io sono ottimista o pessimista, insomma, io. Cioè, però siccome c'ho i capelli bianchi, c'avevo i capelli bianchi, poi li ho persi completamente, c'è il vantaggio che non ci si può più mettere le mani nei capelli a questo punto, ma però avendo avuto molte esperienze, insomma, ho imparato che non ha molto senso essere ottimisti o pessimisti, c'è solo da guardare le cose che succedono e poi farsi un'opinione. Sono processi molto molto rilevanti e con ogni probabilità le risposte sono anche diverse a seconda della logica con la quale noi ci colleghiamo nei confronti della domanda. Insomma, Jacopo faceva riferimento alla teoria delle catastrofi di Tom, che è un isomorfismo assolutamente straordinario che viene dal mondo della biologia, sono un biologo e un matematico, era un biologo e un matematico, però è uno degli isomorfismi più felici delle scienze sociali e dice in sostanza che il divenire passa attraverso una serie di fasi di stabilità strutturale dove non è che non c'è mutamento, perché sulla freccia del tempo il mutamento, cioè secondo dopo secondo, però il mutamento avviene all'interno di una sostanziale stabilità di struttura e poi c'è una rivoluzione. Un economista straordinario del Novecento che si chiamava Schumpeter, lui parlava, forse ne avrete sentito parlare perché tutte le volte c'è una depressione, una recessione, Schumpeter viene tirato fuori, lui parlava di gales of creative destruction, cioè tempeste di distruzione creatrice a proposito del mercato, che tutte le volte che aveva un problema e entrava in recessione si dava da fare per distruggere a martellate, no? Come gli operai del Rinascimento che tiravano su i palazzi di Giovan Battista Alberti, che tu citavi, a martellate spaccano e devono spaccare tutto il vecchio, perché se tu spacchi il vecchio, crei le condizioni per generare il nuovo. E Platone diceva sostanzialmente questo: c'è un bruco che si spacca la schiena a martellate e diventa farfalla, diventa una cosa completamente differente. Probabilmente se noi osserviamo le cose in una prospettiva di breve periodo, cioè all'interno della medesima stabilità strutturale, all'interno di un mutamento continuo e non discontinuo, noi probabilmente diciamo certe cose e ci immaginiamo un certo tipo di futuro. Se lo vediamo all'interno delle grandi discontinuità, con ogni probabilità ci immaginiamo un futuro che è completamente differente. Però all'orizzonte io credo che il rischio che evocava Jacopo, che il futuro che arriverà sia un futuro che non ci comprende, sia un rischio tutt'altro che irreale. Non voglio far paura a nessuno, per l'amor di Dio, ma credo onestamente che stia nell'ordine delle cose, cioè, una cosa può stare tranquillamente nell'ordine delle cose. Se mi è consentito di correggere una delle cose che hai detto, Iago, ma semplicemente riportandoti la posizione ufficiale dell'IPCC. È l'IPCC, cioè il panel intergovernativo sul mutamento climatico, cioè questo gruppo di scienziati del quale anch'io ho fatto parte, che si entra anche volontaristicamente per emendare i documenti che vengono fatti, insomma, e che dovrebbe rappresentare, l'ONU l'ha fatto perché c'aveva un gigantesco problema con la comunità scientifica sul mutamento climatico, perché metà della comunità scientifica era convinta che noi andassimo diretti verso una glaciazione, invece di andare verso il global warming. Qui c'era realmente molta, molta confusione. Per avere un punto di vista condiviso ha creato questa struttura che oggettivamente a questo punto è rappresentativa del punto di vista normale della comunità scientifica, che non vuol dire totale, però normale sì, cioè la maggioranza la pensa in questo modo, e le due politiche di mitigazione e di adattamento, cioè cercare di mitigare gli effetti del mutamento, mitigare l'incremento delle temperature, però al tempo stesso darsi da fare per adattarci, sono loro che l'hanno detto che lo dobbiamo fare, perché in ogni caso i driver sui quali del mutamento climatico sui quali noi possiamo intervenire sono pochi rispetto al totale. Il mutamento climatico andrà tranquillamente avanti per la sua strada, del tutto indipendentemente anche dalle nostre azioni, per cui noi dobbiamo cercare di non impestare l'atmosfera come la stiamo impestando da 2 secoli e mezzo, però non è che questo ci darà immediatamente aria fresca. Il pianeta è da sempre una macchina termica che alterna fase di clima caldo, fase di clima freddo, glaciazioni interglaciali, glaciazioni interglaciali, l'ultima glaciazione, cioè il nostro, vabbè, ora la faccio troppo lunga, il nostro problema non è il riscaldamento globale. Il nostro problema è la prossima glaciazione, quando verrà quella, saranno problemi molto molto grandi. Il riscaldamento globale, insomma, ci dà problemi di tipo completamente differente.
Abbiamo una domanda, se posso interrompervi.
Sì, anche perché oramai ero posso dire, cazzeggio, insomma.
Allora, la domanda ve la leggo, è un po' lunga, quindi se poi avete bisogno ve la posso ripetere. La conquista e riappropriazione dello spazio pubblico può avvenire realmente in maniera legale senza il bisogno di rispondere a criteri di creazione, valore e ritorno economico? Un esempio interessante a Firenze è quello del giardino di San Jacopino, quartiere dormitorio operaio dove nel 75 un'occupazione illegale, più o meno spontanea dei cittadini, ha portato alla costruzione di una scuola, unica nel quartiere, e appunto il giardino, unico spazio verde del quartiere. Esempi legali o comunque non forzati inizialmente da un'azione illegale così pienamente riusciti invece non me ne vengono in mente. Non so chi vuole rispondere, forse Iaco.
Ci riconnettiamo a quello che stavamo dicendo entrambi.
Alla prima, le prime parole.
Ma io non lo so.
La conquista e riappropriazione dello spazio pubblico può avvenire realmente in maniera legale senza il bisogno di rispondere a criteri di creazione di valore e ritorno economico?
Sì, ovviamente sì, ma cioè, non, come dire, sì, cioè, non è che altrimenti bisognerebbe pensare che non esistano esperienze positive, aperte, in cui un'esigenza locale è stata raccolta, è stata inserita dentro una traiettoria, diciamo, di pianificazione normale. Però mi sembra anche un problema, tra virgolette, secondario, cioè nel senso, l'importante è che avvengano. Poi se avvengano perché un gruppo di cittadini in qualche maniera riesce a crearsi uno spazio di azione che parte anche da un'azione, appunto, come dicevo prima, cioè c'è un diritto anche a, naturalmente è un diritto che va meditato e va mediato dentro un quadro complessivo, ma ci sono, voglio dire, io ho lavorato tantissimi anni fa, molte amministrazioni, molti anni fa a Scandicci, no? Nel quartiere di Vingone, che è, come dicevamo noi, alla periferia della periferia. E lì c'è oggi un forte tessuto di scuole, ma alla prima gli abitanti se la sono fatta da soli. Si chiamava il pollaio, perché hanno usato un pollaio, letteralmente, lo spazio di un pollaio per fare un servizio autopromosso di asilo, sostanzialmente. Ovviamente non era illegale, nel senso il pollaio era di un signore che ha messo a disposizione, non è che non gli hanno, diciamo, espropriato violentemente. Però certo era una pratica abbastanza, vabbè, quegli anni, parlo degli anni, fine anni 70, nei primi anni 80, non ricordo benissimo. Diciamo, poteva essere anche più usuale, però insomma, voglio dire, alla fine comunque poi dopo, diciamo, l'amministrazione dopo molti anni li ha seguiti e adesso, diciamo, le cose sono risolte in una maniera più, diciamo, usuale, più normale. E le pratiche dell'occupazione a volte sono degli strumenti che portano, rendono visibili dei bisogni assolutamente, come dire, incontrovertibili. E poi naturalmente tutto è relativo, nel senso è chiaro che stiamo parlando di questioni che attestano un diritto, non di, quindi un'illegalità molto particolare. Peraltro il nostro ordinamento la riconosce pure, cioè esistono. Intanto esiste la possibilità, cioè esiste la possibilità per i giudici di riconoscere uno stato di necessità anche dentro un reato. Questo ogni tanto è successo. E poi, insomma, la storia è piena di cose che sono successe per quei motivi lì. Io ho fatto il servizio civile, sono partito all'epoca, chi non voleva far militare, quando l'ho fatto io si faceva per 20 mesi, sono stato, come dire, fortunato, l'ho fatto solo 12 perché la Corte Costituzionale ha riconosciuto che l'illegalità degli autoriduttori, cioè quelli che si, diciamo, imboscavano per modo di dire perché si denunciavano per farsi arrestare apposta e per rifare ricorso alla Corte Costituzionale, attestava un diritto piuttosto che un reato e quindi poi è diventato i 12 mesi. Io sono stato molto fortunato perché l'ho fatto 12 pensando ai fondi 20, per dire. E questo succede anche nello spazio, però ripeto, l'importante è che quel processo di produzione di uno spazio collettivo avvenga e che sia però effettivamente collettivo. È chiaro che se poi uno in quella maniera si deve risolvere solo il suo problema individuale, vabbè, insomma, diciamo, non ha questo grande significato. Però esistono, certo che esistono.
Sull'attivazione di una serie di pratiche, appunto dal basso, tra l'altro dedichiamo anche altri incontri. Appunto c'è questo rapporto tra legalità e illegalità, convenzionale e inconvenzionale, che fa emergere un po' quelle che sono le carenze dello Stato, ma che assolve anche alle grosse lacune lasciate dal welfare state, dallo Stato di diritto e dalla disgregazione della società del benessere, quindi tutto il processo di regressione che va avanti da 30 anni trova in queste esperienze, chiamiamole dal basso, anche una risposta in termini di proposta alternativa a quelle che sono le offerte convenzionali, ma anche un modello di convivenza diverso su logiche di gestione differenti. E quello che potrebbe interessare appunto la progettazione degli anni a venire è anche quello di nuove pratiche collaborative. Emma ci ha scritto una tesi intera e ci sono tantissimi spunti veramente molto interessanti. Quindi
Certo,
queste
no.
pratiche sono un po' il terreno degli anni a venire.
Il tema difficile naturalmente è che la nostra struttura, diciamo, tecnico-amministrativa tende, come tutte, non è una cosa solo italiana, però diciamo in Italia forse un po' più che in altri posti, tende a avere delle forme di rigidità molto forti da questo punto di vista, però ci si può lavorare. E poi naturalmente non è un monolite, cioè ci sono luoghi in cui queste cose hanno funzionato meglio, luoghi in cui hanno funzionato peggio perché c'è una disponibilità maggiore o minore, una maggior capacità di cogliere degli spunti, insomma, non è che esiste lo Stato, il mercato e il terzo attore, il settore sociale. Le cose spesso sui confini si mischiano molto, insomma.
Poi il tema della legalità è anche un tema relativamente marginale, perché tutti i grandi salti storici emancipativi avvengono in condizioni di legalità, qualsiasi dalla Rivoluzione francese a
Anche
fasi precedenti. Quindi
l'immigrazione è illegalità, insomma, sì, la legalità è relativa. No, però posso commentare anche io quella domanda che è stata fatta. Cioè, è normale che sia così perché non è che esiste un progetto di città, non è che esiste un progetto territoriale, esiste una famiglia estremamente vasta di progetti di città, di progetti territoriali, fra loro in competizione, animati da gruppi diversi, da interessi diversi, che convivono in vario modo, si confrontano in vario modo, litigano, si spingono, allargano i gomiti, commettono illegalità, senza dubbio. E poi il progetto reale che si realizza è dato dal gioco vettoriale, anche dal caso, da come questi si incrociano e poi le cose prendono e vengono fuori. Per cui nella città succedono delle cose terribili, succedono delle cose bellissime. Io non voglio fare un discorso tipo Festival di Sanremo, ma la città è lo specchio della vita, che è molto varia, è molto complessa, è normale che dentro ci sia di tutto. Poi ci sono i processi strutturali, perché tutte queste cose qua, tutta questa complessità, tutta questa varietà, tutti questi giochi vettoriali avvengono all'interno di spazi di competizione, vengono all'interno di campi da gioco dove vigono certe regole che sono regole dinamiche e sono determinate dai rapporti di forza. E l'evoluzione, onestamente, per quanto concerne la città, a me non sembra promettente. Ora, io mi sto un po' contraddicendo rispetto all'intervento che ho fatto prima, quando ho detto non sono né ottimista né pessimista, invece un filino pessimista effettivamente lo sono. Un filo critico va della pesca, però quello che dicevo precedentemente, poi non è che questa è la sede per poterla approfondire. Quando parlavo del fatto che il patrimonio immobiliare della città diventa una posta simile a quella dei mercati immobiliari delle azioni e conseguentemente la sua proprietà può essere completamente deterritorializzata, a me sembra una minaccia molto grave, che poi inciderà in modo diverso a seconda delle singole città. Firenze da questo punto di vista è particolarmente sfortunata perché ha vari rilevanti valori di mercato, è interessante, ha molta visibilità e quindi è un oggetto elettivo di investimento. Probabilmente a Pistoia ci sono meno problemi di questo tipo, però il fatto che la proprietà immobiliare della città strutturalmente si vada modificando e a questo punto esista un'infrastruttura estremamente efficiente, che è il mercato immobiliare globale, che consente di far sì che tu puoi tranquillamente far diventare fungibile la proprietà, una posta di investimento, mi sembra che sia qualcosa che tende a generare condizioni in cui i conflitti sono più probabili, le illegalità sono più probabili. Perché a un certo punto, quando ti trovi in una camicia di forza, è inevitabile che fai forza con i gomiti per cercare di lacerarla. E quindi, per rispondere alla domanda, per commentare la domanda fatta, che certamente è tutto possibile, però c'è anche da aspettarsi forse una recrudescenza anche degli episodi di conflittualità all'interno delle città.
La città è sempre stato un meccanismo di conflitto, lo spazio urbano è uno spazio conteso per definizione, quindi insomma, non bisogna avere paura alla fine.
Certamente sì, dall'altro, cioè, poi non ce lo dobbiamo dire noi, insomma, poi tu addirittura fai l'urbanista, cioè queste cose sai perfettamente, l'atto più politico che esiste è il piano regolatore, il conflitto più grande che c'è all'interno della città è sul regolamento urbanistico. E, insomma, qualora effettivamente la compagine degli attori che ha rilievo nel determinare questi strumenti mutasse strutturalmente e diventasse differente rispetto ad una caratterizzazione prettamente locale, come ha sempre avuto anche in una città come Firenze, questo probabilmente è un cambiamento che io personalmente troverei non desiderabile. E però i processi che vedo spingono in questa direzione che per me desiderabile non è.
No,
Almeno un giorno enormemente il mondo, no, per amor di Dio, però io desidererei che non fosse così. Mettiamola
no, no,
questa
c'è un tema della finanziarizzazione del mercato immobiliare che è indubbiamente molto, molto critico, molto problematico. Ora, naturalmente, insomma, diciamo, inaffrontabile per me, di sicuro, anche per quest'ora, probabilmente. Però, indubbiamente, questo è un tema di frontiera. Ora, noi forse un po' più di altri resistiamo perché abbiamo una diffusione della proprietà privata molto alta e una rigidità data da un meccanismo di cui tutti ci lamentiamo, io un po' meno, che è quella della protezione dei beni storici e architettonici che in Italia sono intesi in una maniera, devo dire, questa è una delle poche cose su cui veramente siamo, dire, la frontiera, in senso positivo, che è intesa come ambiente complessivo e non come singolo monumento da proteggere, quello del centro no chi se ne frega. Questo un po' frena. Frena anche un mercato speculativo che sa che qui ha la mano un po' meno libera, quindi insomma dobbiamo anche stare attenti quando ci lamentiamo di meccanismi che hanno un po' ingessato l'ambiente. Da un certo punto di vista è un problema, ma da un altro è anche, insomma, ci protegge anche da alcuni fenomeni pesanti. Quindi insomma, alcune polemiche sul paesaggio, sui piani paesaggistici, insomma, dovrebbero tenere anche in considerazione che il valore anche economico delle cose, dell'ambiente in cui viviamo, dipende anche dal fatto che, insomma, alcune resistenze ce l'hanno consegnato, viva Dio, insomma, delle condizioni un po' migliori di altri contesti, anche europei, non sto parlando di posti dove si può fare tutto. Infatti alcuni imprenditori si lamentano molto di non poter demolire quel che gli pare.
Vi leggo un ultimo commento di Tozzi e poi direi che andiamo verso la conclusione, che sono le 10:30, così non andiamo oltre. E scrive: è interessante che all'interno di quella teoria del caos vi sono le aperture alle ricerche fatte dai collaboratori di Allende sull'importanza dell'errore nella ricerca della conoscenza. Seguendo il percorso tracciato da Jacopo sulla necessità di questa deriva casuale nella città, sono preoccupato delle modalità del viaggio e tour virtuale che vive all'interno di una realtà fortemente controllata e prevedibile. E su questo.
Questo è vero, perché in effetti quello che dicevo prima, cioè questa, come dire, retorica del controllo totale, dell'occhio perenne, appunto, della decenza e del decoro, è una retorica, cioè la retorica è pericolosa, ma la pratica è ancora più pericolosa, perché immagino che Tozzi sia Tommaso Tozzi, insegnante dell'Accademia, che saluto, perché, come dicono gli ecologi, appunto, raffinati dell'ecologia della mente, come diceva Gregory Bateson, i meccanismi che regolano poi, appunto, le funzioni ecologiche evolutive sono esattamente gli stessi che regolano i meccanismi dell'apprendimento e del pensiero. E se smettiamo di apprendere e di pensare, sono guai seri. E ovviamente i meccanismi dell'innovazione e della creatività non passano per il controllo totale, esattamente all'opposto. Come dicevo, uno bravo che ha inventato un sacco di cose, Gianni Rodari, il mondo sono i disubbidienti che lo mandano avanti.
Quindi abbiamo esaurito il tempo e è emerso un po' il discorso sulla centralità, non solo il discorso sulla disobbedienza, ma quanto di immaginazione di pratiche e percorsi alternativi a quelli che ci vengono proposti come ineluttabili. Su questo direi ci possiamo salutare. Non so se ci sono aggiunte.
Un peccato perché con dispiacere perché è stato un intervento veramente bello e coinvolgente e quindi complimenti, riporto i complimenti di alcuni commenti ma anche i miei e vi ringrazio
Grazie.
e speriamo di
Grazie
sentirci più avanti per altre
a voi. Aggiunte no, perché altrimenti facciamo un loop, ricominciamo poi da capo. Le cose, quindi va bene così. No, no, grazie a voi per averci invitato. E da parte mia, insomma, Lorenzo Rosario, sono sempre disponibile, se avete voglia di fare due chiacchiere, non è un problema, passare insieme un'oretta, dopo cena, quando volete.
Grazie.
Ringrazio Jacopo, oltre a ringraziare.
Grazie, grazie a te, grazie a voi per l'invito e a tutti quelli che ci hanno sopportato fino a quest'ora.
Sì, sono stati pazienti. Ci scusiamo per tutte le sciocchezze che perlomeno io ho detto, ma insomma.
Buonanotte, grazie a tutti.
Buonanotte a tutti.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci, grazie.